Ciao, sono Samuele Italianindi, benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Questa che state ascoltando è una introduzione sperimentale. All'inizio la registravo sempre, nei primissimi episodi di Italianindi, poi ho smesso perché in realtà registrare questa introduzione mi portava via più tempo rispetto alla registrazione dell'intervista vera e propria. Tuttavia, avere un'introduzione alla puntata ha dei vantaggi ed è anche meglio proprio per l'ospite. Quindi in questa puntata ho registrato anche l'introduzione con l'ospite di questa puntata presente, l'ospite sarà Luca Mazzucchelli, ma voglio iniziare a introdurre questi episodi con un breve pezzo in cui ci sono solo io. In questa fase, visto che poi c'è l'introduzione vera e propria dell'ospite, Luca, anche in un secondo momento non vi parlo di lui, che tanto poi ne parliamo in maniera più diffusa, però approfitto di questo spazio per dirvi due cose importanti. Prima, da questa puntata il podcast torna in versione anche video, quindi su YouTube, sul sito, trovate la versione video e la potete guardare lì, oppure potete continuare ad ascoltarla in podcast, che va benissimo. Seconda cosa, da oggi, lunedì 4 febbraio, inizia il prelancio di BotBang. BotBang è il nostro corso sul messenger marketing, apriremo le vendite a marzo, ma da oggi per 4 settimane rilasceremo 8 bonus riservati, dei casi studio, un webinar, un mastermind con me, in cui parleremo del copy per la chat, di come avere iscritti al canale Messenger e di come creare funnel di vendita proprio via Messenger. Sono contenuti che non troverete disponibili da nessun'altra parte e che saranno disponibili solo per chi si iscrive alla lista d'attesa del corso. L'iscrizione alla lista d'attesa è gratuita, ovviamente. Potete farla andando sul link che trovate nelle note qui, al podcast, sul video, dappertutto. Il link è www.italianindi.com/botbang-prelancio, trovate il link un po' in tutte le note, lo cliccate, andate lì, vi iscrivete e via Messenger inizieremo a darvi i link d'accesso a questi bonus riservati. Se vi interessa il Messenger Marketing, se vi interessa capire come può aiutarvi ad aumentare le vendite o a sviluppare il vostro business, andate, date un'occhiata e iscrivetevi. Il primo bonus inizierà a essere rilasciato già da questa settimana. Vi lascio all'intervista con Luca Mazzucchelli, ciao! Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italianindi. Io sono Samuele Ronelli, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni puntata ho un ospite, un imprenditore italiano che ha portato a terra il suo business e l'ha portato a successo. L'ospite di questa puntata è Luca Mazzucchelli. Luca, benvenuto.
Carissimo, grazie. Sono felice di essere tornato qua. Gradito tuo ospite.
Ecco, perché un paio di anni fa eri venuto qui a Italianindi a raccontarci come da psicologo eri diventato un imprenditore.
Era proprio gennaio, tra l'altro, sai? Che era proprio gennaio.
Sono proprio 2 anni, perché adesso qui a febbraio saranno 2 anni che sono arrivato a Bali e stavo per organizzarmi con i preparativi. E dicevo, il focus della tua attività in realtà in questi 2 anni è rimasto lo stesso, quindi crescita personale e psicologia, psicoterapia. Quello che è cambiato è che l'operazione nel frattempo è cresciuta, perché all'epoca era grosso modo un one man show e adesso invece hai dei collaboratori, un SRL e diversi servizi che vanno per privati ma anche per aziende. Forse toccheremo alcuni di questi aspetti, però il focus principale in realtà di questa intervista saranno le abitudini, perché è un tema centrale per la tua attività, ma soprattutto perché è uscito in questi giorni in libreria il libro Fattore 1%, che è il tuo nuovo libro proprio sulle abitudini. E quindi questo sarà un po' il tema principale, abitudini e questo nuovo libro. Per chi è nuovo di Italianindi, la cosa forse particolare che distingue questo podcast da altri è che quello che cerco di fare è di analizzare nel dettaglio l'esperienza degli ospiti senza banalizzarla, che è un modo gentile per dire che faccio domande bastarde spesso e volentieri, e ti anticipo già che ne ho un paio proprio riguardo al tuo libro. Prima di partire, solo una raccomandazione. Dicevamo, c'è stata un'altra intervista con te che raccontava la tua esperienza. Le interviste di Italianindi restano disponibili, come questa, per 8 settimane, gratis, sul feed di iTunes, Spreaker, sul sito, un po' dappertutto. Dopodiché passano nell'archivio di Italianindi Premium, quindi su Italianindi Premium poi ci sono tanti altri servizi, contenuti, un forum dedicato dove possiamo confrontarci io e Alberto con i partecipanti. Però ecco, se volete ascoltare la vecchia intervista, c'è disponibile all'interno dell'archivio di Italianindi Premium. A questo punto, prima di andare più nel vivo magari del libro, direi, dacci magari una panoramica di quella che è la tua attività oggi
Sì, diciamo
già giorni delle novità, perché magari
volentieri, diciamo, rispetto a come ci siamo salutati a gennaio 2017, fondamentalmente la traiettoria è rimasta quella, andando in crescita, quindi ho scalato. Se nel 2017 vedevo i pazienti in prima persona, oggi ho uno studio con dei collaboratori che io supervisiono, quindi lato clinico, e per il resto i video sono aumentati. Ad oggi ho la buona abitudine di fare un video al giorno, da lunedì a venerdì, e quindi sono più o meno 700 i video che oramai sono disponibili su YouTube. Sono dei video brevi dove racconto la psicologia e come la crescita personale, come applicarla alla propria quotidianità, e questo ha portato a crescere molto, quindi a livello di fan base, e quindi poi anche di possibilità di monetizzare, quindi infoprodotti, videocorsi, corsi dal vivo. È cresciuta parallelamente in maniera molto nativa, nel senso non sono andato io propositivamente ancora a farlo, però tutto un ramo aziendale, nel senso che avere 700 video online è come avere 700 commerciali che 24 ore su 24 intercettano un pubblico potenzialmente in linea con quello che tu fai, e raccontano al pubblico chi tu sei, con quanta passione tu fai quello che fai, e quindi possono poi trasformarlo in clienti. E questo è quello che mi è successo con molte aziende che hanno iniziato a chiamarmi come speaker prima, poi per fare consulenze, formazione e molto altro. Quindi la mia struttura oggi c'è sempre, diciamo, tra virgolette, one man show, che io entro nelle aziende.
Tu sei il brand, l'immagine del brand.
Esatto, però dietro c'è una struttura, siamo 4-5 persone a tempo pieno che lavorano intorno a questi miei progetti, che mi aiutano poi a facilitare tutto il lavoro, a smistarlo e anche a realizzarlo concretamente.
Quali sono le attività più remunerative? Cioè, in termini proprio di...
Sì, sono sicuramente gli speech, perché sai, un quarto d'ora, 30 minuti, uno può farli pagare anche tanto, diciamo, e spesso sono io li faccio principalmente sugli argomenti per me forti, quindi ad esempio le abitudini in questo caso, il cambiamento, insomma crescita personale, quindi non sempre richiedono poi una preparazione ex novo, quindi questo è poco tempo e tanto risultato. E poi molto stanno andando, ti dico, i video in co-branding, cioè una delle cose che nel 2018 mi ha molto arricchito in senso lato, perché poi sono anche delle esperienze personali molto interessanti, è fare dei video in co-branding con altre aziende. Quindi non so, io vendo 5 video con fatture in cloud, e io in questi video racconto, do delle soluzioni psicologiche di crescita personale ai problemi che possono avere quegli utenti con il brand di fatture in cloud. Questo è un'operazione
sponsorizzazioni in pratica.
Sponsorizzazioni, esatto. Okay. Però di content, ecco, io non parlo mai del prodotto o del servizio, chiaro. Io risolvo i problemi ai loro clienti, loro ci mettono poi il logo. Ecco.
Ok.
Queste due sono le attività, secondo me, più remunerative.
Una curiosità che, perché poi ieri sera forse mi sono fermato a guardare uno dei video in cui presentavi la rivista Psicologia Contemporanea. In termini di diciamo attenzione del pubblico, qual è l'asset che ti funziona di più? Ancora il video, oppure, per dire, questa rivista, altro, non lo so.
Sì, sono i video. Sono i video, e in particolare ti direi Instagram in questo momento. Facebook, oddio, per me ha perso quasi totalmente interesse. YouTube vedo che sta risalendo, perché l'attenzione lì c'è sempre tanta, e Instagram c'è l'impressione di quest'onda che arriva di Instagram, che è importante cavalcare, perché lì c'è molto l'attenzione. La rivista è vero, la porto avanti, però ecco, è un 20%, diciamo, secondo me, d'attenzione lì. Anche se è un pubblico interessante che altrimenti magari non andrei a intercettare stando soltanto online. E poi c'è il mondo dei libri, che adesso sta venendo avanti, insomma, fattore 1% è il mio primo libro importante in realtà di crescita personale, che con grande curiosità credo che possa avere delle grandi potenzialità in realtà.
Allora, su quello dei libri parto un po' più indietro, prima di fattore 1%, perché questo è il secondo libro, perché prima ne avevi scritto, e credo in realtà fossero 2 anni fa più o meno, quando l'avevi scritto l'altro, adesso vado un po' a memoria, che era più sulla tua esperienza come creatore di video per YouTube. In realtà, già all'epoca, poi non credo sia venuto fuori l'argomento nell'intervista, però la mia domanda era: ma perché il libro su YouTube? Cioè, chiaro che la piattaforma YouTube per te è importante, però non, come dire, non ti interessa venderti come l'esperto di YouTube, ma come psicologo, perché è quella, insomma, la tua formazione e da lì tutto il resto. Quindi, perché sei partito con quel libro lì e non subito con un libro come fattura 1%?
Guarda, in effetti è stata probabilmente una decisione poco strategica a livello di conversione finale di clienti, eccetera, ma era perché per me quella roba lì mi accendeva un sacco. Cioè a me fare i video, divulgare, e credevo e credo ancora che tutti noi dovremmo sperimentarci, perché fare video è una specie di autoterapia e diventi una persona migliore se fai dei video, perché devi studiare meglio certi argomenti, perché devi vincere la paura, impari a parlare in pubblico, il giudizio degli altri, diventi più competente. E quindi sentivo di farlo e quindi poi è andata così.
Ok, quel libro lì l'avevi anche quello pubblicato con Giunti?
No, era un'altra casa editrice minore, diciamo, quindi okay. Era anche un progetto editoriale diverso, meno in grande. Okay. Fattura 1% invece ha una tiratura importante, ha una grande distribuzione, è un po' diverso, ecco.
In quel caso lì, appunto, è un dato da prendere con le pinze, perché non era un po' un libro che ti rappresentava al 100% in termini di brand. Cosa ti ha portato più vendite? Amazon? Le librerie?
Di quel libro...
È una domanda che faccio perché so che altri, sì. Sicuro che ascoltano, vogliono pubblicare, e quindi può essere un segnale.
Assolutamente. Assolutamente, allora era una casa editrice piccola che non aveva una distribuzione nelle librerie, ma che lavorava molto con piccole e medie imprese e quindi vendeva direttamente il libro a imprenditori che poi potevano essere interessati ad acquistare servizi video. Quindi io l'ho venduto principalmente in realtà su Amazon alla mia fanbase, poi ho visto che è entrato in Amazon Unlimited e insomma è molto letto, è diventato il più letto, così c'è scritto. Okay. Quindi quell'esperimento è andato in questo modo con la mia fanbase che ha trascinato. Su Fattore 1% io ho lanciato una prevendita da un mese e so che su Amazon ho venduto, quindi il libro
era già in vendita, non leggibile.
Esatto, è già in vendita, non leggibile, e ancora prima di essere messo sul mercato ha venduto 1000 copie che sono entrate direttamente dalla mia fanbase, ok? Perché io ho fatto un meccanismo di prevendita particolare, cioè chi comprava il libro entro una certa data, a scatola chiusa, ancora prima che uscisse, poteva aver diritto ad alcuni bonus, a 2 capitoli segreti e a un video di 80 minuti dove approfondisco certi concetti con Giorgio Nardone, che è un grande psicologo italiano. Questo perché? Perché così uno lo comprava prima, mi andava su in classifica, diventava bestseller Amazon, potevo promuovere il fatto che fosse bestseller 2 settimane ancora prima di uscire, e poi io facevo list building, perché una persona... mi gira la ricevuta dell'acquisto di Amazon con okay. Link referral, già che ci siamo, ok, così ci mette dentro un po' tutto, e io gli dico di iscriversi a un funnel che poi educa, eccetera, dà contenuto, dà valore, e poi magari un domani va anche in upselling.
Ok, questa cosa, cioè, come dire, io vado su Amazon, questa cosa della possibilità di avere i 2 bonus gratuiti la sapevo solo se ero già iscritto alla tua lista o se in qualche modo ti seguivo?
L'ho promossa su tutti i miei canali social.
Quindi dovevo essere un tuo seguace in qualche modo, una persona che seguivo. Sì. Ok, perfetto.
Sì. Poi abbiamo fatto un po' di ADV anche così.
No, so che siccome la difficoltà è proprio quella che Amazon è una piattaforma chiusa, quindi fai fatica magari a fare questi giochi dentro Amazon. Mi domandavo se magari avevi trovato qualche trucco magico che... nuovo.
Ho circumnavigato, diciamo, la penisola di Amazon, sì.
Poi torno sulla parte, diciamo, più commerciale del libro. Il discorso abitudini.
Sì.
Questa era una delle prime cose che mi è venuta in mente quando ancora me l'avevi anticipato qualche mese fa. Mi hai detto, puoi pubblicare un libro, vedi tu se può interessarti per Italian Indie. E la cosa che una delle domande che mi sono chiesto è, e ti chiedo, nel senso, c'era davvero bisogno di un altro libro sulle abitudini?
Certo, questa è una domanda concessa, pertinente. Allora, ti dico, io ho letto diversi libri sulle abitudini, alcuni veramente molto belli, ad esempio quello di Charles Duhigg, Il potere delle abitudini.
Ho creato un impero su quella cosa delle abitudini.
Fantastico. E questo, il mio libro, secondo me, si differenzia da quello di Charles Duhigg e anche in generale dagli altri. Anche un altro molto bello è di Brandon Bouchard. sulle abitudini, per l'alta performance, eccetera. Perché una piccola parte del mio libro ti dice una serie di abitudini vincenti. Poi, sai, le abitudini vincenti, secondo me, è sempre un tema anche molto soggettivo, perché un'abitudine buona per me può essere non un'abitudine buona per te.
E su questo però poi ho una domanda.
Benissimo. Però diciamo, è un libro che da una parte ti insegna a trovare le abitudini giuste per te, e dall'altra non si focalizza tanto sull'abitudine di per sé, ma su un metodo per rendere un comportamento facilmente ripetibile nel tempo. Non c'è nessun libro che io conosca che è così dettagliato e specifico e pratico su come rendere un comportamento abitudinario. Cioè, Duhigg ti spiega un po' il circolo dell'abitudine, il segnale, l'azione, il feedback, ma questa è una piccola parte di leve che noi possiamo mettere in moto per facilitare la ripetibilità di un comportamento e quindi la sua trasformazione in abitudine. Il libro invece entra molto nel dettaglio di questa cosa.
Ok. Un attimo più indietro ancora, e questo è collegato a questo discorso del c'era bisogno di un altro libro sulle abitudini, ed è collegato anche al discorso che facevi all'inizio sul valore commerciale del libro in termini di catturare l'attenzione. Perché devo dirti che l'ultima intervista, una delle ultime che è uscita, era con Raffaele Gaito, anche lui ha pubblicato un anno fa ormai, credo, un libro, anche lui è andato con una casa editrice e spiegava il fatto di dire avrei potuto pubblicare per conto mio in qualsiasi momento come pubblicazione indipendente, però ho scelto di pubblicare con un editore perché questo mi dà visibilità a livello nazionale su tutte le librerie e migliora il mio branding, perché c'è un editore che ci ha messo anche, come dire, che mi ha scelto in qualche modo. Il ragionamento lo capisco, dall'altra parte sono un po' perplesso, nel senso che alla fine in Italia nessuno legge, cioè 48% della popolazione legge un libro all'anno, di questi la maggior parte sono donne, che nel tuo caso è diverso, però nel caso, per dire, del growth hacking è una minoranza il pubblico femminile interessato a quell'argomento. Sì. Quindi stiamo parlando veramente di una minoranza, una minoranza, una minoranza che forse compra il libro e legge le prime 10 pagine e poi lo mette lì, perché di solito funziona così. Allora, il valore del libro è solo veramente dire lo butto lì, così è in libreria, la gente vede la mia faccia e è ok? Oppure no? Oppure magari c'è qualcos'altro che può tornarti utile?
Allora, io ho fatto questo, io ho un agente letterario che si occupa di aiutarmi anche a fare delle riflessioni in questa direzione, e per me il concetto è questo, cioè se tu vuoi monetizzare, fai self-publishing, cioè io ho venduto 1000 libri a 20 euro ancora prima che il libro uscisse. Uno fa due calcoli, cioè stai lasciando sul tavolo dei soldi, ok? Questa è, e poi oltretutto, cioè, uno il libro lo vende a lungo, non soltanto per un mese prima ancora che esca. E quindi questo, se vuoi dei soldi, prima ti crei una community e poi la monetizzi in quella direzione. Se però tu vuoi creare del business e un brand, secondo me un libro come questo, quindi è un libro pop, quello sulle abitudini, cioè è scientifico, professionale, psicologico, però si rivolge, è un tema trasversale quello delle abitudini, no? Perché sono intorno a noi ma non ce ne accorgiamo e plasmano la persona che siamo e che diventeremo. Se tu vuoi, quindi è un libro che ha del potenziale per entrare nella vita di tante persone. Allora, da questo punto di vista, secondo me, la scelta, se il libro può vendere tanto, e parlo di 50.000 copie, e secondo me questo è un libro da 50.000 copie, allora le cose cambiano. E secondo me un editore mi può aiutare ad arrivare a 50.000 persone che io da solo non arriverei. Io potrei venderne 10.000 magari, in 3 anni io posso vendere 10-15.000 copie, credo, di questo libro. Però con un editore che lo distribuisce, eccetera, eccetera, aumenta molto.
Ok.
E quindi questo è un primo punto. Poi è vero che è importante per me anche avere il libro nella casa delle persone, questo sicuramente è vero. Poi tu sai che, non so, che di 100 che lo comprano, effettivamente lo leggeranno 60. Sparo, non sono statistiche vere. Di quelle 60, magari solo 50.
Devo dire che penso sia un numero un po' ottimistico.
Ottimista? Vabbè, d'accordo. Comunque, diciamo, poi sai...
No, magari sono un po' negativo io su questo aspetto, però.
No, guarda, può essere, però sai, lì è un po' come quando tu dici, cioè, 1.000 si iscrivono alla newsletter, poi comprano in 30.
Chiaro.
Però se quei 30 comprano, sono dei dirigenti di multinazionali che mi comprano 10 speech in giro per l'Italia,
Benvenga.
guadagno di più di quello che guadagnerei con...
Però, scusa, allora a questo punto vado un attimo sempre su questa direzione. Allora, se l'obiettivo è... no, se l'obiettivo... Se il principale vantaggio è soprattutto di visibilità, soprattutto l'acquisto, perché non fare come ha fatto Marco Montemagno? In questo lo condivido, nel senso di dire, ho 700 video. Pago uno, faccio io, che mi scegli 300 più carini o legati a un tema unico, li faccio trascrivere. Boh, ragazzi, compratevi il libro sulle abitudini, che è la trascrizione dei miei video. Faccio meno fatica.
Sì, quello secondo me va bene per il self-publishing. Sarebbe un buon progetto che io farei sul self-publishing con un editore, cioè se tu vuoi diventare un autore bestseller e quindi avere un'autorevolezza anche da autore bestseller e avere dei contatti poi anche da autore bestseller, secondo me
Devi metterci un po' più di lavoro.
deve essere una roba originale. Cioè, io ho fatto un ebook tempo fa, il primissimo ebook in realtà l'ho fatto con Sperling & Kupfer, Prova a cambiare, ed era fondamentalmente la trascrizione di 10-20 video che ho fatto un po' aggiustata. A 1,99 euro lo vendevo. C'era della gente che andava a fare delle recensioni dicendo: beh, ma sono dei contenuti che ho già sentito nei video. Caspita, ma 1,99 euro, ma stai scherzando? Cioè, ci vediamo, te li ridò e mi cancelli la recensione, te ne do il triplo anche. E quindi secondo me comunque chi poi ti dedica l'attenzione vuole un contenuto un po' originale. Boh, così ecco.
Ok, com'è nata l'idea?
Allora, l'idea sulle abitudini, guarda, è nata perché io è nata un po' per rabbia. Guarda, io ero un po' arrabbiato con la motivazione. Nel senso che è un po' anche con i motivatori, non con tutti i motivatori, sia chiaro, però quest'idea che ho bisogno della botta di motivazione, che finché c'è, finché dura, mi sento un dio, e poi quando la motivazione va via, tocco col sedere per terra, e lì questa cosa un po' mi lasciava l'amaro in bocca. Questo lo vedevo un po' sui miei pazienti, o sui miei clienti, che arrivavano con tanti buoni propositi, tanta motivazione, e poi boh, dopo 2 settimane o 2 mesi erano punto a capo. Un po' anche su me stesso. E quello che ho gradualmente realizzato è che non è tanto la motivazione ad aiutarti a cambiare sulla lunga corsa, ma è l'acquisizione di buone abitudini. Le abitudini hanno un brand un po' negativo. Se tu vai su Google Immagini e cerchi abitudini, c'è la gente con le dita nel naso, che fuma, che junk food, eccetera, eccetera. Secondo me Superman invece era un abitudinario, Bill Gates è un abitudinario, cioè le persone che riescono, ma anche tu sei un abitudinario, cioè le persone che, perché hai dei rituali, no? Montemagno è un abitudinario. Allora, le persone che arrivano, Dario Vignali, caspita, cioè ne parla un sacco anche lui oramai di abitudini, cioè le persone che arrivano a un certo punto è perché hanno acquisito delle sane abitudini. E quindi ho detto, se non vogliamo prendere in giro la gente, dobbiamo dire che il cambiamento sostenibile nel tempo non è quello della fiammata di motivazione, del motivatore che viene, che ti gasa, che tu ce la fai, poi lui va via e tu ti ritrovi a combattere con le unghie e con i denti, con le solite abitudini di sempre, no? E quindi dobbiamo, se vogliamo dire le cose come stanno, dobbiamo aiutare le persone a cambiare sulla lunga corsa. E da qui l'idea di fare un libro sulle abitudini.
Ok. Come hai messo insieme il materiale?
Allora, io anch'io ho una membership, un po' come la tua, che si chiama MindLab, e ho iniziato quindi a cercare di fare un po' di materiale per dare del contenuto all'interno di questa mia membership. E ho detto, iniziamo proprio dal tema delle abitudini. Quindi la mia prima istanza in realtà è stata anche quella di dare dei contenuti di valore a chi era a un livello premium rispetto ai miei follower. E quindi ho iniziato a leggere, a studiare, era già una cosa che avevo in testa, chiaramente. E dopo che ho letto e studiato, mi sono messo, io solitamente quando leggo delle robe che mi interessano, poi le trascrivo su un PowerPoint direttamente, prima nello spazio delle note, e dopo dalle note che sono molto lunghe, le sintetizzo con le immagini e con 3 parole sulla slide. Facendo questo lavoro per un po' di mesi di documentazione, integrata gradualmente con quelle che erano le mie idee, le mie esperienze, i miei errori o gli errori che vedevo commettere dalle persone a me vicine, eccetera, eccetera, ho fatto le prime 3-4 ore di corso per MindLab. E poi ho ragionato in un'ottica di scalare, cioè dopo che avevo il corso per MindLab, ho fatto, con quelle nozioni più o meno simili, ho fatto i corsi dal vivo sulle abitudini, poi li ho videoregistrati questi corsi e ho quindi venduto anche i videocorsi. Okay. Una volta, quindi ho preso un pezzettino e l'ho massimizzato il suo effetto. E poi ho detto, caspita, abbiamo fatto anche i corsi, vanno bene, funziona, proviamo a fare il libro. C'erano 6 editori interessati a questo libro, e allora abbiamo detto, ok, proviamo e vediamo come va. E quindi poi nell'atto concreto per fare il libro, io per ottimizzare i tempi...
Una cosa sola, dopo torno sul libro. Sì, parlavi dei 6 editori interessati, visto che può essere interessante per chi magari un domani si trovasse in questa situazione, come funziona la trattativa con gli editori? Cioè, ti danno un anticipo...
Sì, chiaramente dipende dal tuo livello di popolarità, diciamo. Nel mio caso mi hanno dato un anticipo. Però il tema è questo, che in base a quante persone tu hai e in base anche al tuo potere di contrattazione...
Scusami, persone tu hai, loro cosa contano? Come contano? Quante
Dunque,
persone
allora, all'editore interessa l'originalità del libro, del titolo, dell'argomento, il potenziale di vendita e quante vendite tu puoi, tra virgolette, assicurare, cioè quanta attenzione riesci a catalizzare. Allora, io ho fatto il 2018 in cui ho fatto dei programmi televisivi qua in Italia, non ne vado particolarmente fiero, devo dire, però era una carta da giocare, di potere per me, ecco, con l'editore, una fan base che aumenta, oggi siamo su YouTube 50.000, su Facebook 100.000 per quello che può valere Facebook, e su Instagram altri 50.000, poi c'è la newsletter che sono 30.000, poi c'è LinkedIn, non so, una serie di... E quindi da queste premesse tu dici, allora, quello che è successo a me è che già molti editori mi contattavano, io li ho rimandati alla gente e la gente ha 2 possibilità. La prima è quella di metterli all'asta e si dice si parte da x.000 euro, chi offre di più, e si fanno dei giri come a poker, ok? Finché ne resta uno e il libro va a quello. E in trattativa ci sono anticipo sui diritti e una serie di altri bonus, che può essere anticipo sui diritti, bonus quando arrivi a vendere 20.000 copie, un altro bonus quando arrivi a 40, eccetera, eccetera. I diritti d'autore, quindi le ROI, e poi cosa c'è? I diritti dell'audio, se li vuoi tenere, insomma, poi lì c'è tutta una
trattativa. Ci sono vari elementi su cui si possono giocare loro le carte con te, insomma.
Esatto. Un'altra possibilità invece è quella della best offer, cioè che arriva un editore e dice facciamo così, prima che tu inizi l'asta io ti offro questo, se tu accetti però togli il libro dall'asta, vieni con me e chiuso. Insomma, queste sono le 2 modalità più tipiche, no? Quando tu ti rapporti con... Comunque sì, quello che tu porti a casa intanto è un anticipo sui diritti. Poi guarda, la sfida secondo me non è tanto quella di avere un buon anticipo sui diritti, anche se comunque è segno del fatto che l'editore crede in te, ma la sfida è trasformare il tuo libro da best seller in long seller. Cioè essere in libreria per 3 mesi è un discorso, esserci per 10 anni, cioè tu guarda Cialdini, L'arte della persuasione. Caspita, sono 20-30 anni che questo vende un sacco di copie ogni anno, certo. E c'è in tutte le librerie. Quello è come avere un banner su Facebook sempre attivo.
E poi, parentesi, per chi non l'ha letto, quella è una lettura obbligata per un imprenditore, quindi al di là che fa comodo a Cialdini, però è un libro veramente fondamentale, secondo me. Però scusami, ti ho interrotto. Come ti assicuri di diventare un long seller? Cioè è più un discorso di dire è un buon libro, quindi venderà bene, oppure è perché fai qualche accordo con gli editori?
Allora, deve essere un bel libro per diventare best seller, secondo me. Altrimenti è uno dei tanti che fa una stagione e poi scompare. Deve essere un bel libro, deve essere consigliato, deve essere magari adottato in qualche corso di formazione. Però sai... Deve essere un libro bello, deve essere un pioniere di un argomento, affrontarlo bene, far innamorare le persone, e poi tu comunque devi continuare a sostenerlo con la tua comunicazione e l'editore deve continuare a sostenerlo nella comunicazione con il libraio, perché poi Cioè, io sono anche curatore.
Da un lato, se tu scegli un editore grosso, hai una garanzia maggiore che lui potrà mettere il tuo libro in libreria non solo per quel mese lì, ma per X mesi. Sì. E dall'altra, se lui sceglie di lavorare con te, Luca Mazzucchelli, che hai una community 50-30 mila persone X, anche lui ha una garanzia che tu continuerai a catalizzare l'attenzione su quel libro.
Quindi esattamente. Okay. Cioè, poi l'editore non ti può garantire che il libraio lo compri, perché c'è.
Non puoi neanche obbligarti a promuoverlo a vita.
Immagino. Esatto, tra l'altro, esatto. Però sai, l'editore magari ha un canale preferenziale con le librerie e dice: guarda, ma prova a far questo, perché guarda che va forte, non lo spingiamo, ci facciamo degli speciali. E quindi c'è, cioè, un editore che ha buoni rapporti con le librerie è un vantaggio.
Chiaro. Qual è stato il processo di scrittura? Come ho detto, hai fatto l'accordo, hai trovato il tuo agente, ha messo in lista i sei candidati, poi è venuta fuori alla fine Giunti. E a quel punto come hai scritto il libro?
Allora, io il libro l'ho scritto in questo modo, sono partito da quello che già avevo, quindi avevo un videocorso molto dettagliato sull'argomento e l'ho fatto sbobinare, molto banalmente l'ho fatto sbobinare. Okay. Quello è stata l'ossatura, un premasticato dal quale poi sono partito per aggiungere, togliere, stravolgere, rimettere cose a posto. E in questo modo è tutto molto più semplice e l'ho fatto io, tra l'altro, a 4, 6, 8 mani insieme alle altre persone del mio team, perché io lavoro anche con dei psicologi, ricercatori, universitari, PhD, eccetera, chiedendo loro di andarmi a tradurre degli articoli speciali, di farmi delle nuove ricerche scientifiche. Quindi, diciamo, ho preso l'ossatura, non si butta via niente, no? Ho preso l'ossatura che già avevo costruito, l'ho fatta sbobinare e lì ci ho attaccato dei pezzi in più, ho cambiato, eccetera.
Ok, quanto tempo ti è servito?
Allora, non tantissimo, devo dire. Cioè, una volta che avevo già il video, in 4 mesi io l'ho fatto, però non lavorandoci tempo pieno.
Diciamo che avevi un grosso vantaggio, nel senso che il testo
era già
pronto, quello fa una bella differenza.
4 mesi. Poi diciamo, il lavoro lungo è stato fatto anche dall'editore per la correzione della bozza, per l'ottimizzazione di alcune robe, la scelta della copertina. Quelle sono state le parti un po' più in salita, secondo me, più che la scrittura del libro, che poi ti accende, ti appassiona e quindi va anche abbastanza liscia.
Allora, andiamo un attimo più sul dettaglio del contenuto del libro. Allora, il titolo è Fattore 1%. In realtà abbiamo già menzionato questo elemento in una intervista in precedenza, quella con Dave Gamba, però sarei curioso di sapere, magari, se dai tu un po' una visione di cos'è questo 1% di miglioramento di cui parla il libro e come l'hai un po' presentato.
Guarda, allora, 1% intanto è un approccio mentale alla vita e al cambiamento. Io non credo al cambiare vita dall'oggi al domani tutto d'un colpo, perché c'è anche un meccanismo che si chiama omeostasi intorno a noi, per cui ogni spinta che tu fai va incontro a una forza, a una spinta uguale e contraria, quindi ritorni a un po' al punto di partenza se tu cerchi di fare delle mosse brusche, mentre invece se tu cerchi di cambiare un poco alla volta vai a fregare il processo omeostatico e riesci a mantenere di più i cambiamenti nel tempo. 1% è un approccio mentale al cambiamento sostenibile nel tempo. Ci sono diverse declinazioni di questa idea. Quella che a me piace di più, te la dico per ultima, però diciamo, la prima potrebbe essere che tu dedichi un 1% della tua giornata a una determinata attività, tipo leggo 5 minuti al giorno, ogni giorno. Oppure l'altro potrebbe essere che cresco dell'1% ogni giorno rispetto al giorno, ogni giorno aggiungo un 1% in più, ogni giorno imparo una parola nuova di inglese. Dopo 100 giorni conosco le 100 parole chiave che mi permettono di comprendere il 50% della conversazione e diventa esponenziale. Il terzo modo che a me piace molto è quello di fare un elenco di 100 caratteristiche che tu dovresti migliorare per raggiungere un determinato scopo e aumentare ognuna di queste 100 dell'1%. Questo è un, non l'ho inventato io, però l'ho sentito per la prima volta da Dave Brailsford, che era l'allenatore della nazionale dell'Inghilterra di ciclismo. Okay. Lui ha preso in mano questa squadra brava di professionisti, ma non dei campioni, e ha detto, e gli ha fatti vincere 3 Tour de France in 4 anni. Come ha fatto? Ha preso 100 caratteristiche, non so, miglioriamo dell'1% l'anatomia della sella. E miglioriamo dell'1% la capacità di gestire le emozioni dell'atleta nel pre-partita, nella pre-corsa. Miglioriamo dell'1% la capacità di sprint negli ultimi 100 metri, dell'1% l'alimentazione, dell'1% le pomate che utilizziamo prima, dell'1% la qualità del sonno. Tra una roba e l'altra hanno raddoppiato le loro performance, no? Okay. E quindi questi sono 3 utilizzi dell'1%. Il quarto utilizzo in realtà è una via di fuga, cioè fare all'interno delle tue routine, delle tue abitudini, applicare un 1% di trasgressione alle regole, perché altrimenti l'abitudine diventa una gabbia e perdi uno sfogo creativo su delle nuove possibilità. Quindi cioè, l'1% anche come cintura di sicurezza, diciamo.
Okay, quindi mantenere un equilibrio tra ordine e caos.
E disordine, esatto.
Allora, il libro, che tra l'altro l'ho letto, è... chiaro, poi lo consiglio a chi, in generale è interessato al discorso delle abitudini, e di fatto può interessare a tutti gli ascoltatori italiani indie, perché quando si tratta di diventare indipendenti, creare un business, comunque la componente delle abitudini è fondamentale. Dimmi se ho capito giusto, il sistema che un po' delinei è quello di dire: definisci quali sono, diciamo, obiettivi e valori della tua vita. No. Sulla base di questa vai a definire quali sono le abitudini che sono in linea con i tuoi valori e che ti avvicineranno a questi tuoi obiettivi, e a quel punto ogni giorno migliora un 1% con le modalità che hai appena detto, che poi magari approfondiamo un attimo di più. Allora, il sistema, se ho sbagliato correggimi, perché poi è una domanda che ho
in sintesi è questo, sicuramente.
Allora, il mio dubbio è alla base, nel senso: come scelgo i valori e gli obiettivi giusti? Perché vabbè, c'è il discorso bacio perugina: se non vuoi morire di tumore, smetti di fumare o mangia meno patatine fritte. Vabbè, fin là, come dire, non è che stiamo proprio parlando di scienza quantistica. Però poi ci sono delle situazioni più complesse, più importanti. Me ne sono venute, finché ci pensavo, mi sono venute in mente 2, perché poi magari mi capita di vederle nella pratica. Allora, nel senso, a 30 anni uno ne ha le scatole piene di quella che è la sua vita, e dice: sai cosa? La cosa che a me piace di più è viaggiare. Viaggiare mi migliora come persona, mi rende amplia le mie vedute. Quindi, insomma, in sé viaggiare è una cosa positiva, non si può dire che è negativo, e ti rende una persona migliore. Quindi faccio in modo di viaggiare il più possibile, anche sempre. Quindi, abitudine, inizia a vivere una vita più minimalista, perché viaggiare costa. Finché uno vive magari in Burundi costa poco, però se già comincio ad andare in qualche posto più figo costa di più, quindi devo gestire meglio le mie finanze. Abitudine positiva, solo che viaggiare all'infinito significa che a 40 anni hai 0 relazioni stabili, e la probabilità che tu sia infelice e magari vada incontro anche a depressione, perché non hai famiglia, non sei sposato, non hai figli, non ne avrai, è alta. E quindi, insomma, in realtà un valore positivo, un'abitudine positiva ti ha portato a un risultato negativo, pessimo. Oppure, altra situazione che mi capita di sentire, cosa è importante in una famiglia? Avere un padre presente per i figli. Quindi io, padre, cerco di trovarmi un lavoro che mi permette di mantenere la mia famiglia in maniera dignitosa, però non sto a diventare matto per fare carriera, in modo da poter essere presente alla recita di fine anno, al saggio, a tutte ste menate, così i miei figli sanno che sono presente per loro nella loro vita. Risultato: tuo figlio vedrà che sei una persona non ambiziosa, pensa che essere ambizioso è sbagliato, e diventerà una mezza pippa quando sarà a 15 anni, o magari peggio, un criminale, perché essere ambizioso non serve, meglio arrangiarsi con il poco che c'è.
Assolutamente. Guarda, allora, secondo me...
mi chiedo, non so se magari ho perso io qualche passaggio nel libro, o se magari è una cosa che affronti da altre parti, ma come scegli i valori fondanti, gli obiettivi certo. giusti?
Guarda, io ho una visione abbastanza fluida della cosa, nel senso, quello che, cioè, il valore è un elemento culturale. Durante l'illuminismo c'erano alcuni valori, nella preistoria ce n'erano altri, e oggi ce ne sono altri ancora, domani ancora. E cioè, non sono delle pietre, non sono scolpiti nella pietra i valori. E magari io a 14 anni avevo dei valori, oggi che ne ho 39 ne ho altri, e a 60 ne avrò altri ancora. Quindi il tema è che cambiando i valori cambiano quelli che sono i tuoi obiettivi, e quindi cambiano anche le abitudini che fanno da trade union tra i tuoi valori e gli obiettivi. Quindi tu devi essere fondamentalmente sempre allerta e ascoltarti, essere in contatto con te stesso, perché cioè io cambio delle abitudini, cioè io ogni tot le mie abitudini anche le cambio. Il libro è dedicato proprio ai miei tre figli, questo libro, perché mi hanno insegnato la buona abitudine di cambiare abitudini. Poi sai, ci possono essere probabilmente le abitudini sempre buone, non so, la lettura, la formazione, però poi magari vanno implementate, perché magari tu sei uno che legge un sacco, ma se leggi non sperimenti e non testi, cioè, meglio allora leggere meno, ma poi mettere in pratica quello che hai letto. Oppure magari in un tuo periodo della tua vita per te viaggiare è fondamentale, perché hai bisogno di certe cose, poi una volta che le raggiungi però devi ricominciare da capo, cambiando rotta, andando in un'altra direzione. Cioè, io vedo tutto proprio un po' come se fosse una scala, una piramide, non so come dire, che tu parti dal primo scalino, arrivi su in cima, quando viaggi, vedi e risolvi quel tuo bisogno, cioè lo appaghi, una volta che lo appaghi e che viene fuori qualcosa di più importante, scendi da quella scala e ne inizi una nuova.
Sì, allora adesso qui stiamo, approfondisco un attimo, poi forse stiamo andando troppo fuori dalla tangente, però magari è una cosa che la mia forse paura è che magari uno appunto inizia un'abitudine che è giusta per lui in quel momento, però cioè, quella cosa del cambiamento è per certi versi pericolosa, nel senso che io non ho tempo infinito, quindi non ho il tempo di fare tutti gli errori del mondo.
Certo.
Perché appunto io posso viaggiare, però non posso avere figli in eterno. Quindi certo. se perdo quella finestra, è persa.
Certo.
Quindi sì, insomma, magari.
Sì, no, beh, questo è vero, cioè, nel senso, le abitudini non ci permettono di tornare indietro nel tempo, diciamo, però diciamo che ci aiuta, sono un ausilio molto importante ad automatizzare alcune robe, per cui tu metti il pilota automatico e cresci. Non è tutto chiaramente soltanto abitudini, cioè non è che tu metti, come quando tu ti affidi al navigatore satellitare che poi ci pensa lui, magari hanno cambiato un senso vietato della via e tu entri in contromano. Cioè, finché ti aiutano e remano nella direzione che tu vuoi andare, le tieni. Dopo le smantelli e metti su qualcos'altro. Ad esempio, tu prima parlavi, è vero che non abbiamo tempo per far tutto. Ed è vero che, sai, questo però è un effetto collaterale della vita. Cioè, se tu prendi una strada, l'altra la metti da parte. Cioè, non credo che in questo le abitudini abbiano una qualche responsabilità, se non quella di mettere più benzina e accelerare il tuo movimento nella direzione che... Cioè, il volante l'hai sempre in mano tu, diciamo.
Okay.
Secondo me questo si sposta il tuo quesito più da un livello di... buone o cattive abitudini, effetti collaterali,
è a monte
dalla rotta che tu vuoi impostare, cioè la direzione di vita che tu vuoi dare. Però guarda, la direzione di vita cioè uno la rotta la cambia anche molto. Cioè, se io penso a quando avevo 14 anni avevo un'idea sul mio futuro, poi mi sono iscritto a medicina perché volevo fare il medico, poi una volta che sono iscritto a medicina mi sono reso conto che non faceva per me, volevo fare lo psicologo clinico, allora mi sono iscritto a psicologia e mi immaginavo di lavorare negli ospedali col camice, poi ho iniziato a lavorare in ospedale e invece ho visto che dovevo fare i video, poi ho fatto i video per avere più pazienti, ho visto che lavoravo con le aziende, poi ho visto che dovevo fare l'SRL, cioè è comunque sempre un continuo, secondo me, navigare anche un po', cioè un po' arte e un po' scienza, Samuele. Okay. Cioè un po' tu imposti e quello che poi controlli, restando sempre consapevole che da un momento all'altro poi può anche cambiare tutto. Cioè, questo certo. È un po' anche il bello, secondo me, della vita.
No, no, poi, chiaro, se da un lato la pianificazione è importante, poi mi rimane sempre in un altro libro, che purtroppo non è tradotto in italiano, però è il libro di Daniele Bolelli, Niente paura, in cui proprio dice, avevo pianificato tutto, era tutto bello, poi mia moglie è morta, mi hanno licenziato e mi sono trovato in strada con una figlia.
Esatto. Cioè, io credo molto nel potere della pianificazione, io pianifico un sacco, ma non deve essere una pianificazione rigida, perché poi talvolta pianificare lascia il tempo che trova, però quello che poi lo pianifichi, quello che poi lo automatizzi, tutto il resto ti concentri il 100% non più sul pianificare dopo, sull'organizzare, sulle abitudini, ma su tu, cioè, certo, sei più libero, certo, e più energico per dedicarti alle altre cose.
Allora, torniamo sulle abitudini. Quali sono quelle che stai portando avanti tu adesso o che stai cercando di sviluppare?
Allora, io in questo momento sto portando avanti, guarda, questa che è un po' particolare, è una moneta fondamentalmente, che, porca miseria, l'ho lasciata di là, vabbè, ce l'ho sulla scrivania. Porto sempre con me la moneta Memento Mori. Okay. Cioè, è una moneta che ho fatto fare, che ha fondamentalmente un teschio e che è più grande, è un medaglione, diciamo, e io lo tengo sempre con me. Questa che cos'è l'abitudine? Cioè, fondamentalmente l'abitudine è un segnale che ti fa partire un'azione, no? E quindi io ogni volta che metto la mano in tasca per prendere dei soldi o cellulare, tocco con la mia mano una moneta grossa che mi passa all'attenzione, la guardo ed è una, e so che è la moneta della morte, che mi ricorda che devo morire. È un po' macabra,
perché magari proprio di latino non ne sa niente, che è legittimo. Memento mori significa ricordati che morirai.
Esattamente, ed è un concetto degli stoici, diciamo. Fondamentalmente non è vero che la vita è breve, questa è l'idea di base, ma è vero che molti di noi si adoperano per renderla breve, nel senso che sprecano tempo, energie, cazzeggiano, cellulare, eccetera. Quindi questa moneta, ogni volta che io la tocco, per me è un'abitudine, pensare più volte al giorno che devo morire, perché pensare che devo morire mi ricorda che devo vivere e quindi mi invita a utilizzare al meglio delle mie possibilità il tempo. Quindi un'abitudine che ho è quella di pensare più volte alla morte. Io credo che pensare tante volte alla morte non sia un discorso da ossessivi, ma credo che sia ingenuo non farlo, cioè credo che sia ingenuo non pensare a questa cosa, e quindi impreziosisce la mia vita. Questa è sicuramente una buona abitudine che ho. Un'altra buona abitudine, beh...
E poi aggiungo una cosa, sì? In realtà avere, come dire, dare un... Tu l'hai fatto con la moneta, altri lo fanno... con
i posti,
la modalità è libera, fatelo come volete, però certo. Confrontarsi con questa paura in realtà mette il quadro alle altre paure, perché, come dire, ci sono tante paure che bloccano le persone perché magari pensano che hanno anni davanti e quindi potranno sbagliare tante volte. In realtà comunque alla fine crepi, quindi meglio farli adesso gli errori piuttosto che non farli mai.
Esattamente, sì, assolutamente.
Poi insomma, errori significativi, voglio dire, insomma, non... chiaro. Però
no, certo.
Errori, ecco. Più che errori, fallimenti formativi.
Ecco, proprio dire, questa cosa del memento mori, che alcuni se lo tappano, altri hanno l'orologio, visto che c'è anche in vendita, cioè a me aiuta veramente a utilizzare meglio il tempo, perché il tempo è veramente una delle cose più preziose che abbiamo e lo sperperiamo, dovremmo diventare più avidi, ma invece sapere che io da un momento all'altro potrei non esserci più, cioè ci penso due volte prima di accettare un'intervista, o perché potrei stare con i miei figli, potrei fare un nuovo video, potrei dare valore alla gente, quindi... Comunque, questa è l'abitudine di pensare spesso alla morte, devo dire che è una nella mia top 3, sicuramente, dell'ultimo. Poi
c'è adesso... questa abitudine che non so, che si è rivelata inutile o addirittura magari negativa, visto che parlavamo prima, allora, di cambiamento, di cambiare abitudini.
Dopo un po' negative, sì, probabilmente. Allora, ad esempio, io ho fatto 2 anni a svegliarmi 2 ore prima rispetto al...
Questo credo che ne parlavi nella puntata, nell'intervista precedente.
Esatto.
Ho fatto prima e poi facevi la colazione col limone.
Esatto, ecco, per dire, questa qui è un'abitudine che per me poi dopo un po' è diventata negativa, cioè l'acqua e limone, il dentista dopo un po' mi ha detto che stava ho una dentatura io particolare che quindi mi dava fastidio ai denti e quindi l'ho dovuta sospendere del tutto e poi non l'ho più ripresa, ad esempio quella, no? Quindi l'abitudine acqua e limone, ecco, è uno di questi casi sicuramente. Lo svegliarsi presto la mattina, con l'arrivo del terzo figlio io ho visto che iniziava a diventare controproducente per me, perché in questo ambiente, cioè un capitolo del libro è dedicato all'importanza dell'ambiente, che deve essere in grado di supportare i tuoi sforzi invece che sfavorirli. Ecco, in un ambiente con moglie e tre figli piccoli, secondo me, a me frustrava quasi di più il fatto che mi svegliavo alle 6, dopo che però mi ero già alzato anche alle 3, alle 5 per i pannolini, per qualcos'altro, ed essere scarico. Quindi l'ho messa via. La riprenderò poi magari tra un po', quando loro, cioè quando remerà in mio favore, esatto. Quindi questo poi sai, c'è l'abitudine di fare un video al giorno, questa secondo me è un'abitudine fantastica per il mio lavoro. E quindi questa è un'altra.
Adesso li fai uno al giorno, perché all'epoca mi dicevi li registravi in massa con un...
Lo faccio ancora così in massa con un videomaker, però io scrivo fondamentalmente un video al giorno. Sì, cioè diciamo ogni giorno dedicare un po' per la formazione e per la creazione, questo è un'ottima abitudine. Poi la to-do list, a quella non riuscirei mai veramente.
Sono delle abitudini che hai, dire, in quanto amministratore, imposto in azienda o comunque insomma scelto per l'azienda?
Allora, la mia è un'azienda giovane, è un anno e mezzo, però devo dire, quindi stiamo cercando di capire quelle che sono giuste. Abbiamo fatto un periodo, ad esempio, quella del 60 secondi, audio di 60 secondi, ogni giorno ti svegli, e siamo in 4 o 5, no? Abbiamo una chat di gruppo e fai un audio di 60 secondi.
Perdonami, così... perché ci ho pensato anche prima. Sono 4 o sono 5? Perché mi immagino il quinto arrivato che si sente lo sfigato no, di turno che non conta come...
Ma sai perché? Perché alcuni... cioè in ufficio in realtà siamo 3 a tempo pieno in ufficio, e poi in realtà ce ne sono altri 4, perché sono 2 stagiste e una part-time e un'altra full-time che però lavora molto da casa e un paio di giorni a settimana viene anche in ufficio. Quindi siamo fluidi anche in questo caso. Però ecco, in questa chat siamo in 5 in realtà. In questa chat ogni giorno 60 secondi di audio, i primi 20 secondi con le cose che hai fatto ieri, i secondi 20 secondi con le cose che devi fare oggi e gli ultimi 20 secondi con l'aiuto che eventualmente ti serve dal team. In questo modo tu hai in 4 minuti di audio una panoramica su tutto quello che fanno gli altri. Questo secondo me è un modo, perché sai, la comunicazione è importante, soprattutto poi se hai un team appunto un po' fluido come il mio, dove una volta a settimana ci si riesce a vedere tutti quanti insieme dal vivo, per il resto un giorno io sono in una città, uno da un cliente, quindi...
L'avete mantenuta?
No, non l'abbiamo mantenuta questa, perché ho visto che alcuni facevano difficoltà a tenerla e quindi stiamo facendo le nostre riunioni settimanali. Ad oggi stiamo facendo le riunioni settimanali. Poi guarda, ci sono, ad esempio, adesso io vorrei implementare questa abitudine sul lavoro. Cercare di fare almeno 3 complimenti al giorno a ogni mio collaboratore. È bella questa. Partirei da uno. Perché nel libro lo spiego, perché devi partire, devi renderla talmente semplice da non poter dire di no, come dice Fogg, che è un altro autore molto importante sul tema delle abitudini. Però un buon manager secondo me dovrebbe fare questo, non dovrebbe tanto andare a criticare i suoi collaboratori, ma a sviluppare i suoi punti di forza. E quello che io vedo è che se tu riesci a fare il tifo per loro, poi gli aspetti negativi tendono a ridimensionarsi abbastanza. Che non vuol dire che sempre va tutto solo bene, eccetera, eccetera. No, cioè trovo che bisogna affrontarle anche di petto, eccetera. Però ecco, una buona abitudine sulla quale mi piacerebbe lavorare è questa, ambito professionale. Un'altra, adesso 2019 io ho deciso di mettere la salute al primo posto e quindi ora sto cercando di lavorare su delle abitudini alimentari. Okay. E quindi anche su questo, ad esempio, sai, tu le abitudini alimentari le decidi quando sei a fare la spesa principalmente, no? E quindi non comprare più determinati alimenti, oppure la pasta soltanto integrale. Insomma, sto cercando di ragionare un po' su questo.
Allora, io direi che andiamo verso la conclusione. Ho le tre ormai domande di rito finali di Italian Indie. Vabbè, in realtà abbiamo parlato di altro, quindi è un po' generica come domanda, però una panoramica sul fatturato dell'ultimo anno.
Dunque, è andato bene, siamo a 400.000. Per
Ok, congratulazioni.
essere un'azienda giovane,
No,
insomma,
infatti.
considera che più o meno abbiamo fatto un 4 per rispetto a 2 anni fa.
Esatto, complimenti. Queste invece sono più legate al discorso abitudini. Quanti giorni lavori a settimana? Sì, al di là che magari...
Giorno e notte. Un sacco, no, beh, io lavoro 7 giorni, cioè,
Ok.
vabbè, allora, diciamo la domenica no, il sabato spesso, e poi comunque cerco di lavorare magari più la sera o quando non sono con i bambini, però, cioè, cerco di tenere sempre uno spazio quotidiano per stare con i bambini, li accompagno sempre io a scuola, la sera sto con loro, quando posso li metto a letto e la domenica sto con loro. Per il resto devo dire che lavoro tanto.
Che è positivo perché altrimenti potrebbero vedere che non sei ambizioso e poi, come dicevamo prima. No, l'ultima, quante settimane di ferie ti sei preso? Queste non sono domande così a caso, ti spiego la logica. La logica è che quando uno comincia a sentir parlare di imprenditoria e argomenti collegati, è tutto un vivi
Sexy.
la vita che vuoi, fai quel cavolo che ti pare, hai il controllo del tuo tempo, robe così. Poi mi capita di sentire alcuni imprenditori che in effetti hanno una certa dinamica di controllo, altri invece che si trovano magari a lavorare, come dire, che magari lavorano molto di più di quando magari erano dipendenti. Quindi va bene tutto, ognuno fa le scelte che vuole in base agli obiettivi che ha, però secondo me è giusto per chi magari guarda a queste interviste sapere anche a cosa si va incontro
È vero, è
come
vero.
imprenditore.
Guarda, allora, dunque, vacanze di Natale abbiamo preso 12 giorni, però sono 12 giorni nei quali non ho staccato del tutto, cioè ogni giorno almeno un'oretta e mezza dovevo essere attivo a rispondere alle mail perché la segretaria dipendente era in ferie, quindi dovevo coprire un attimo io la cosa. E un'altra parte della giornata invece la usavo magari per ascoltare i podcast, per formarmi, eccetera. Però ecco, non è una cosa che mi pesa, cioè lo
Sì,
faccio con piacere.
la formazione non è che non la puoi contare come, almeno, non lo so, ognuno fa come
Sì,
vuole.
è uno stile di vita, certo, sì,
Cioè,
è
però,
uno stile.
sì. Leggere
Diciamo
un libro di marketing non è lavoro.
un'oretta e mezza di mail, diciamo che però comunque ogni
Quello sì.
giorno, forse tranne Natale, ecco, però sì, ecco.
Ok. Solo quei 12 giorni in un anno?
No, a Natale. E invece ad agosto ho preso 3 settimane con questa stessa modalità. Avevo una casa al lago, mia moglie era incinta di Elisa, la terzogenita. E quindi eravamo fissi lì e ogni giorno un paio d'ore lavoravo e le altre ore invece stavo con i bambini e facevo le vacanze.
Ok, mi pare che abbiamo visto un po' tutto quello che almeno io mi ero segnato, non so se c'era qualcosa di importante che può essere rimasto fuori.
No, mi sembra dai, mi sembra che va bene, alla grande.
Allora, il libro, nel momento in cui esce l'intervista, è già disponibile su Amazon, in libreria, il titolo è Fattore 1%, Luca Mazzucchelli. Immagino che in alternativa, se non vi piace andare su Amazon, lo trovate da qualche parte anche su lucamazzucchelli.com. Riferimenti vari, e se no nelle librerie principali ci sarà di sicuro. Dateci un'occhiata, almeno considerate l'acquisto, poi ognuno fa le sue scelte. Grazie Luca.
Grazie.
Per chi vuole approfondire, appunto vi rimando a Italian Indie Premium, c'è la vecchia intervista, c'è un corso di Luca su come diventare un riferimento anche tramite YouTube, e poi c'è il forum, uno spazio dove potete confrontarvi in riservatezza, con sicurezza, senza essere criticati, però potete confrontarvi direttamente con me, Alberto, e con la Stella Community. Ancora grazie Luca, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Prima di salutarci del tutto, intanto ringrazio Luca e Cesare per la loro recensione su iTunes, grazie davvero. E poi, se ti interessa il messenger marketing o se vuoi capire come può esserti utile per il tuo business, vai a iscriverti alla lista d'attesa di BotBang e avrai accesso gratuito ai bonus del prelancio. Ciao e alla prossima puntata!